una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi, Radio Popolare, siete all'ascolto dell'apertura con la musica classica della domenica mattina, che prosegue anche per il prossimo anno e come sempre proseguirà. Insomma, ormai da tempo siamo stati in nostra compagnia con un po' di nuovi ascolti, un po' di segnalazioni di nuovi dischi, nuove uscite, concerti, quant'altro, e soprattutto anche di vostre suggerimenti, vostre richieste, ma quello che volete, voi sapete. Ci trovate sempre qui al 3316214013, potete mandare un sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare anche un messaggio, una mail, scusate, a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, oggi la mia scaletta prevede una dozzina di brani, la maggior parte sono nuovi dischi perché appunto diciamo, le stagioni ormai sono in via di chiusura, ne parleremo magari ancora di qualcuna, però al rientro dalle vacanze mi sembrava anche giusto recuperare il passo con qualche uscita che ci potremmo essere persi per strada. E però il primo ascolto non è una nuova uscita, bensì è un appuntamento che mi sembrava importante segnalare. Non è a Milano, è a Verona, dove da domenica prossima, dal 7 settembre, parte il ormai 34esimo festival Settembre dell'Accademia, organizzato dall'Accademia Filarmonica di Verona al Teatro Filarmonico. È uno dei teatri, uno dei bellissimi teatri all'italiana del nord Italia, e l'appuntamento che inaugura il festival il Settembre dell'Accademia è direi un appuntamento di quelli imperdibili, cioè la London Symphony Orchestra col suo ormai nuovo più o meno direttore stabile, cioè Antonio Pappano, che dopo aver chiuso la sua esperienza a Roma, a Santa Cecilia, ha preso le redini della London Symphony, e Antonio Pappano è accompagnato in questo caso domenica prossima alle 20:30 da Seon Jin-cho al pianoforte, anche lui uno dei pianisti ormai di casa Deutsche Grammophon, ma insomma, che si è fatto segnalare per aver vinto il concorso Chopin nel 2015, se non sbaglio, o forse più recentemente, dovrei andare a controllare, e che proprio con Chopin viene insieme a Pappano a eseguire il secondo concerto per pianoforte e orchestra, quello forse, se vogliamo, più bello, il primo da lui scritto in realtà, pur essendo il secondo perché è stato semplicemente pubblicato dopo, però con questo meraviglioso, stupendo larghetto che a me è sempre piaciuto, poiché Song Jin-cho con la London Symphony peraltro aveva già inciso qualche anno fa per Deutsche Grammophon proprio il secondo concerto di Chopin, non diretto da Pappano come succederà a Verona, bensì da Gian Andrea Noseda, ho pensato perché non ascoltarlo insieme, e poi ci risentiamo fra qualche minuto. Thank you. Il larghetto, il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra in fa minore numero 2, opera 21 di Frédéric Chopin. Lui, il coreano Sang-jin Cho, il vincitore, mi ricordavo giusto, nel 2015 del concerto Chopin. Questo disco è uscito per Deutsche Grammophon poco dopo la vittoria e l'orchestra era la London Symphony Orchestra diretta da Gian Andrea Noseda. Per chi volesse, la prossima domenica, il 7 settembre alle 20.30, inaugura il festival, insomma, il settembre dell'Accademia a Verona, la London Symphony Orchestra, appunto, diretta da Antonio Pappano, sempre con Sang-jin Cho al pianoforte, nel secondo concerto di Chopin, ma anche prima nella nona sinfonia di Shostakovich, in occasione del 50° anniversario della morte del compositore, e poi la quinta sinfonia di Beethoven. Quindi è un concertone bello, bello corposo. Poi il resto del festival prosegue con un concerto di Alexander Lonkwich con l'orchestra della Camera di Mantova, torna Elliot Gardiner con la sua nuova Constellation Choir and Orchestra, insomma, c'è la Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer. È un festival di poche date, ma decisamente, insomma, importanti, anche presumo molto costose. Non so quanto sia costato questi pochi giorni di festival a Verona, ma insomma, perlomeno si ha la possibilità, per chi fosse da quelle parti, di ascoltare dei grandissimi complessi, dei grandissimi solisti nell'arco di pochi giorni, durante il mese di settembre, tra il 7 e il 20, il 1 ottobre, mi sembra. Proseguiamo invece, appunto, vi dicevo, ci sono tanti nuovi dischi che sono usciti quest'estate e che non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare insieme, o semplicemente ho volutamente lasciato da parte perché mi sembravano ascolti più adeguati al rientro e già a queste mattinate un po' decisamente settembrine, anche come temperatura. Un disco per scaldarci un po' dopo questo bellissimo Chopin è un nuovo disco, Armonia Mundi, che ha Isabel Faust come protagonista, la grande violinista che da anni prosegue diverse operazioni, progetti dedicati a magari specifici generi o specifici compositori. Lo fa in questo disco con Telemann, dove sceglie, insieme all'Academy für Alte Musik di Berlino, diretta da Bernhard Forck, di proporre Telemann un po' meno il Telemann abusato, cioè quello soprattutto della house music, della musica per amatori, che è vero costituisce un corpus molto importante della sua musica, ma ha un po' messo in ombra invece tutto il repertorio ben più serio, ben più strutturato, che Telemann, come molti dei compositori della sua generazione, cioè quelli nati nella seconda metà del 600, avevano in saccoccia, anche perché scrivevano, come peraltro ha fatto Telemann, centinaia di composizioni. Il bello di questo disco è che sono scelte le composizioni, intanto non delle più conosciute, e soprattutto molte sono quelle dove Telemann anche tira fuori una certa personalità nel, per esempio, scegliere di dipingere in musica, non so, i Viaggi di Gulliver, o come per esempio questo bellissimo concerto, il Telemann Werk Verzeichnis 51 2.A4, qualunque cosa voglia dire, per violino, archi e continuo, è intitolato Reling, quindi insomma le rane proprio da stagno, e in effetti, come adesso sentiamo subito già nel primo movimento, è palese l'intento di ricostruire un po' con alcuni uso dell'arco quasi strappato i suoni gracidanti delle rane.
Thank you.
Il concerto per violino, insomma, archi e continuo di Telemann dedicato proprio alle rane, e tecnicamente il numero 51 A4, il nuovo disco con Isabel Faust e la Akademie für Alte Musik di Berlino per Harmonia Mundi, e appunto la scelta poi è ampia, ci sono appunto, come vi dicevo prima, molti altri concerti anche più o meno bizzarri, tipo appunto quello che descrive diversi capitoli dei viaggi di Gulliver. Io appunto questo è un disco che consiglio caldamente di ascoltare, soprattutto nei weekend come questo, ancora più o meno di vacanza, perché è un ascolto divertente, piacevole. Isabel Faust è una straordinaria interprete di questo repertorio, e allo stesso lo è l'Academy for Alte Musik, che non dico che vada col pilota automatico, perché in realtà ci mette anche del suo da un punto di vista interpretativo, ma insomma, lo fa da decenni, e lo fa ad altissimo livello. Prima della prossima pubblicità, invece, un altro disco, anche questo appena uscito, devo dire, una bellissima copertina. Siamo sempre in casa Armonia Mundi, loro quattro, cioè il Quatuor Debussy, il quartetto Debussy, accompagnato da Franck Tortillet, uno specialista di vibrafono. Dedicano il nuovo disco a Ravel, si intitola Ravels, perché in effetti sono tre composizioni di Ravel. L'ironia è che loro sono il quartetto dedicato a Debussy, ma insomma hanno scelto, hanno voluto dedicare un disco solamente a Ravel, in un Ravel da tre punti di vista diversi, cioè prima un Ravel pulito, puro, cioè il suo quartetto, quello diciamo M35, poi una trascrizione per quartetto di un brano di Ravel, cioè Ma Mirloin, Mamma Oca, trascritto da Alain Brunier per quartetto, e ascolteremo quello perché secondo me funziona benissimo, nonostante Ravel l'abbia concepito inizialmente insomma, per pianoforte a quattro mani, e poi dopo lo ha riorganizzato nella versione per orchestra, però esiste anche questa trascrizione. E poi il terzo brano, che è proprio invece è un Ravel fondamentalmente completamente rivisto, è una riscrittura del Tombeau de Couperin da parte proprio di Franck Tortillet, quindi una versione un po', diciamo, jazzistica, con anche l'inserto del vibrafono e ovviamente del quartetto. E devo dire che quello è divertente, forse meno, se vogliamo, riuscito invece proprio della trascrizione per quartetto di Mamerlois, perché lì, devo dire, veramente si colgono anche dei dettagli di scrittura che funzionano benissimo solamente quando si ha quattro strumentisti, insomma, seduti a semicerchio, rivolti verso il pubblico. Per esempio, funziona benissimo il terzo movimento di Mamerlois, cioè quello intitolato La Déronnette, l'imperatrice delle pagode. Thank you. Altro nuovo disco, in questo caso ci spostiamo nel 600 tedesco, Froberger e la sua suite in fa maggiore, questa la Sarabanda, Gilbert Roland al cembalo, ne parliamo poi fra poco.
Thank you.
La suite in fa maggiore 621 di Johann Jakob Froberger, il nuovo disco, anche questo è uscito in questi giorni, con il quarto volume delle suite per cembalo di Froberger. Lui è Gilbert Rowland, che appunto per l'etichetta, lo dico subito perché non me lo ricordo, per la, se non sbaglio, per la Aten Records, sì. Faccio fatica ogni tanto con le copertine a capire qual è il nome dell'etichetta e qual è il nome del distributore, anche perché in copertina c'è un ritratto di Froberger su sfondo verde, devo dire che molto bello ma anche un po' distraente. Le suite sono presentate non in ordine cronologico, ma insomma più o meno senza un ordine particolare, se non proprio di accostamento magari di tonalità, e devo dire, per quanto forse il suono di Gilbert Rowland, il cembalista scozzese ormai di lunga data, non sia forse tra i miei preferiti, però tanto la selezione di musiche è straordinaria, tutte queste suite, cioè queste raccolte di danze, in questo caso per esempio nella suite in fa maggiore vengono aumentate tutte, di solito sono quattro, in questo caso sono tre, proprio perché sono tutte raddoppiate, proprio con il double, cioè con la ripetizione fondamentalmente, magari leggermente variata, della danza. Noi abbiamo ascoltato la bellissima Sarabanda, ma c'è anche ovviamente prima una Courante e una Allemande. Tutte le suite ovviamente di Froberger nel disco sono ascoltabili così, molte delle suite sono appunto con il raddoppio, e devo dire, questo è un disco un po' ipnotico, cioè bisogna ascoltarlo dall'inizio alla fine e lasciarsi un po' andare. Questa è sicuramente uno dei brani più belli, non ho problemi a dirlo, però diciamo Froberger era talmente un incredibile proprio mago delle costruzioni proprio sonore, cioè delle costruzioni di piani sonori che riusciva a fare con gli strumenti a sua disposizione, e a riascoltarli oggi secondo me è veramente una meraviglia. Quindi grazie a Gilbert Rowland essere arrivati già alla quarta uscita delle suite. Forse è la prima volta che l'ascoltiamo in realtà, perché non credo di aver ascoltato con voi le altre, ma magari, perché no, potremmo recuperare. Io vi ricordo nel frattempo, se avete richieste o se avete domande da una settimana all'altra, o anzi ogni due settimane, visto che ci alterniamo io e Carlo Centemeri, di scriverci, insomma, di, per qualunque cosa, al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp. Peraltro vi ricordo anche che potete iscrivervi ai canali Telegram e WhatsApp di Radio Popolare, siamo felici di, come dire, ogni tot, ma non troppo, di aggiornarvi sulle news, e poi potete mandarmi una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, vi leggo sempre in diretta con molto piacere, quindi se lo fate cerco sempre di accontentarvi, di rispondervi, insomma, anche di sapere cosa ne pensate di quello che ascoltiamo. Altro nuovo disco, altro regalo e un'altra bella copertina con una Tour Eiffel completamente illuminata in stile un po' anni ruggenti. Le Siècle, l'ensemble diretto da François Xavier Roth, che evidentemente quando è stato registrato il disco non era ancora stato, insomma, più o meno defenestrato causa per molestie sessuali, ma Le Siècle presenta un disco intitolato Au Théâtre des Champs-Élysées, interamente dedicato a autori e a sonorità, a musiche che hanno un po' accompagnato l'apertura di quello che è uno dei teatri lirici più importanti della capitale francese, cioè il Théâtre des Champs-Élysées, che non è sugli Champs-Élysées, ma diciamo lì vicino, insomma, nel quartiere degli Champs-Élysées. Nato nel 1913, se non sbaglio, è uno dei più belli edifici di Art Deco, forse, di Parigi, ed è il luogo dove, per esempio, insomma, ha avuto battesimo la Sagra della Primavera, tra le altre cose. Quindi, insomma, è un luogo che nella storia della musica ha avuto un certo peso, se non altro per aneddoti come appunto la rivolta alla prima della Sagra della Primavera. Le Siècle con suo direttore Roth hanno scelto di eseguire, per esempio, Prelude della Prima di D'Enfant di Debussy, il Bacchus Citarian di Roussel, L'apprendista stregone di Ducas, tutti i brani che conosciamo bene, tranne forse Roussel, ma una bellissima, e questa infatti vorrei ascoltare con voi, suite orchestrale di Édouard Lalot, intitolata Namuna, anzi presumibilmente Namuna. Thank you. preludio, l'andante, diciamo, il primo movimento dalla suite tratta dal balletto Namuna di Lalor, un balletto che ha avuto la sua prima a Parigi nel 1882, ma poi è rimasto perché all'epoca era veramente considerato molto influente per molti dei compositori che appunto iniziavano un po' a scalpitare, Debussy in primis, che ne parla in alcune lettere proprio come uno dei brani che lo avevano ispirato. Il balletto rientra un po' in quella filone insomma di balletti che avevano o ambientazioni molto esotiche, per esempio ambientate in India o insomma comunque in mitologia del sud-est asiatico, o appunto invece scenari di più antichi, storici, come per esempio appunto Namuna, che è ambientata a Corfù nel XVII secolo. La musica, avete sentito, no? È anche qui un po' aiutata dal fatto che Le Siècle è un ensemble che utilizza strumenti musicali che sono copie di con strumenti antichi o comunque ricostruiti secondo la prassi dell'epoca, in questo caso la prassi dei primi del Novecento, quindi con strumenti che comunque tutto sommato erano ancora di budello o tendenzialmente di budello rinforzato, e quindi con un suono un po' più leggero ma anche molto più graffiante in un certo senso, più capace di magari creare questi timbri particolari che le partiture danno per scontato ma che noi abbiamo un po' perso perché le grandi orchestre oggi hanno un apparato tecnologico completamente diverso rispetto a quello che, o completamente un po' diverso rispetto a quello che erano le orchestre e gli ensemble di un secolo fa. Da questo nuovo disco appunto di Le Siècle con François Xavier Roth, intitolato Au Théâtre des Champs-Élysées, il disco anche quello è un Harmonia Mundi uscito in queste settimane, volevo invece ritornare a qualche appuntamento estivo di tarda estate, un altro festival che è proprio incominciato un paio di giorni fa all'Isola d'Elba e animato tra gli altri anche da Marta Argerich, è il festival Elba Isola Musicale d'Europa. Insomma, era nato nel 97, quindi anche qui ormai andiamo verso i 30 anni di festival. Proprio Marta Argerich, insomma, è protagonista di uno dei prossimi concerti mercoledì sera alle 21:30 nel Teatro dei Vigilanti di Portoferraio, insieme a altri solisti. Anche loro scelgono di dedicare ai 50 anni della morte di Shostakovich il concerto, e quindi dopo il quintetto per due violini, viola e violoncello di Schumann, Marta Argerich si siederà al pianoforte come protagonista il primo concerto per pianoforte di Shostakovich, quello per pianoforte, tromba e orchestra d'archi. Insieme a lei ci sarà alla tromba González Barquín, forse lo conosciamo più che altro per essere la prima tromba dell'Accademia di Santa Cecilia. Marta Argerich e Shostakovich, insomma, lo conosce bene perché lo ha inciso diverse volte per Deutsche Grammophon. Forse però una delle sue incisioni più proprio fiammanti è una delle più recenti, quindi forse anche una delle quali la grande pianista argentina ha potuto magari arrivare con ancora più riflessione, magari meno aggressività tecnica, ma un po' più di esperienza proprio di vita vissuta. Marta Argerich, insomma, ha avuto una vita decisamente affascinante. Quindi è un disco che è uscito per Warner recentemente e registra live da Lugano, e dove Marta Argerich anche pure da tantissimi anni ha una serie di masterclass festival con giovani musicisti con i quali lei poi suona. In questo caso Marta Argerich è con la tromba di Sergei Nakaryakov, accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana e da Alexander Vedernikov. Io ascolterei il secondo movimento, il lento, dal appunto concerto per pianoforte e tromba e anche di Shostakovich, perché intanto è anche quello un po' più adeguato, se vogliamo, alla domenica mattina, e poi perché qui secondo me è dove Marta Argerich proprio fa sentire tutta la sua capacità di dialogare con gli altri musicisti, che condivideva con pochi altri personalità della musica come Abbado, per esempio. Marta Argerich con l'orchestra della Svizzera italiana guidata da Alexander Vedernikov, il disco della Warner di un po' di anni fa, un live dove appunto la grande interprete era al pianoforte per il primo concerto, quello per pianoforte, tromba e orchestra d'archi, opera 35 di Shostakovich, di cui ricorrono i 50 anni dalla scomparsa. E vi dicevo, appunto, uno degli appuntamenti del festival all'Isola d'Elba per mercoledì prossimo, proprio con Marta Argerich al pianoforte, l'orchestra, la Elba Festival Orchestra String, dopo l'esecuzione con i solisti del festival del quintetto di Schumann, Marta Argerich eseguirà proprio il concerto di Shostakovich. Ma poi, per esempio, questa sera, per chi fosse all'Elba, diciamo, il festival prevede Gidon Kremer, più avanti nei prossimi giorni ci sarà Mario Brunello. Insomma, è un festival anche questo abbastanza importante. Giustamente mi fate notare che non parlo quasi mai di Mito Settembre Musica. Non è che ce l'abbia particolarmente con Mito. Nelle prime edizioni sono stato un frequentatore particolarmente assiduo quando era nato in quella forma strutturata, come dire, a più anime, in cui veramente la città era proprio completamente invasa di musica, anche con scelte musicali non scontate. Devo dire che nelle ultime edizioni mi è sembrato invece un festival un po' molto più istituzionalizzato, molto più anche ridotto come numero di appuntamenti, e anche con costi di biglietti che si sono, direi, come molte altre cose, adeguati in maniera un po' schizofrenica all'inflazione. E per esempio il concerto, diciamo, che inaugura Milano proprio con la London Symphony Orchestra diretta da Pappano e con Song Jin-cho, quindi il concerto stesso della tournée che li porta a Verona, di cui abbiamo sentito prima, a Milano passano dalla Scala giovedì prossimo, il 4 settembre, intanto con un altro programma, cioè fanno Bernstein, Prokofiev e Copland, un bellissimo programma peraltro, però vedo che i biglietti costano minimo 40 o 50 euro, quindi insomma mi sembrano già una fascia diversa. Poi gli altri appuntamenti, per carità, sono interessanti, mi sembra che manchi un po' lo spirito, anche se vogliamo un po' più goliardico che c'era forse agli inizi, non so, forse goliardico non è il termine giusto, ma insomma un po' più eterogeneo, ecco, che c'era nei primi tempi. Però sicuramente cercherò di io e Carlo Centemere di accennare a Mito, lo faremo non solo nelle aperture, ma anche per questo stay tuned per i nuovi appuntamenti dedicati alla musica classica che Radio Popolare offrirà a partire da quest'anno, ma ne parleremo più avanti. Io sono in ritardo sulla pubblicità. L'ultimo ascolto, un altro nuovo disco che celebra la scomparsa l'anno scorso di un grande direttore d'orchestra, Andrew Davis, e le sue trascrizioni per orchestra di brani per organo di Bach. È un disco Chandos dove in alcuni casi è praticamente l'ultima registrazione di Andrew Davis con la BBC Philharmonic Orchestra, gli altri brani li ha diretti dopo la sua morte Martin Brabins. Ho trovato bellissimo e quasi commovente la sua versione di Liebster Jesu, Wir sind hier, il preludio corale per organo di Bach, che qui è proprio diretto dallo stesso Andrew Davis che lo ha arrangiato per orchestra. nuova pubblicazione per Deutsche Grammophon della Philadelphia Orchestra diretta da Yannick Segen, che prosegue l'esplorazione di compositori di colore afroamericani, come in questo caso William Grant Steele e Margaret Bonds, di cui stiamo ascoltando le Montgomery Variations.
Due movimenti, il
chiamato Dawn in Dixie e One Sunday in the South, tratti dalle Montgomery Variations di Margaret Bonds, la compositrice americana nata nel 1913, una delle poche che ha avuto un certo successo anche in Europa, anzi è stata forse la prima compositrice afroamericana ad essere mandata in onda su una radio europea, la prima compositrice afroamericana ad essere eseguita da un'orchestra interamente bianca e maschile come la Chicago Symphony Orchestra. Insomma, Margaret Bonds ha avuto una carriera di tutto rispetto, e composizioni come questa Montgomery Variations certamente l'hanno un po' identificata come una grande arrangiatrice, orchestratrice di spirituals soprattutto, però anche nella sua, per esempio, collaborazione col poeta Langston Hughes è stata capace anche poi di tirare fuori brani del tutto originali, anche se poi forse, come per esempio l'altro compositore con cui è in questo disco, con la Philadelphia Orchestra diretta da Yannick Nezet-Séguin affiancata, cioè William Grant Steele, è un po' sempre stata poi alla fine un po' ghettizzata, insomma, nell'etichetta di compositrice afroamericana, e quindi con delle caratteristiche sue e anche forse decisamente più ascoltata e eseguita negli Stati Uniti che da noi. Però la Philadelphia Orchestra è un'orchestra fondamentalmente, anche come tradizione e come suono, decisamente più europea che americana, e in effetti c'è un po', secondo me, nascosta fra le righe anche un po' un mezzo tentativo di insomma, non voglio chiamarlo whitewashing, però insomma è sempre un po' ambiguo, secondo me, questo spirito di con cui un'orchestra come l'Orchestra di Philadelphia e un direttore come Yannick Nezet-Séguin si investono molto nel dare questo smalto, un po' ripulito, a compositori che invece forse avrebbero bisogno semmai di entrare a far parte regolarmente del repertorio, non come fossero appunto così un po' dei piccoli festival discografici che poi dopo, di cui dopo ce ne dimentichiamo. Idem per esempio quello che Deutsche Grammophon sta facendo con una grande compositrice come Gabriela Ortiz, lei è messicana, di fatto ha studiato a Londra tanti anni, poi ha insegnato negli Stati Uniti in Indiana, e negli ultimi anni la Los Angeles Philharmonic le ha commissionato diversi brani, soprattutto poiché Gustavo Dudamel, ormai l'ex direttore stabile della LA Philharmonic, era particolarmente interessato a studiare il repertorio di Gabriela Ortiz, che infatti l'anno scorso con Revolución Diamantina e con Maria Duenas al violino ha avuto un immenso successo, tra cui l'essere nominata, se non sbaglio, a 4 diversi Grammy Awards. È appena uscito una nuova registrazione, sempre appunto con lo stesso pacchetto, cioè una bellissima copertina che evoca un po' appunto le origini messicane e mitologiche di molta della musica di Gabriela Ortiz. Yanga è il titolo del nuovo disco, perché è anche il titolo del brano principale che accompagna la registrazione, però al centro c'è anche, secondo me, uno dei brani forse più belli scritti da Gabriela Ortiz, cioè Zonot, che è di fatto il suo concerto per violoncello, qui con niente meno che Alisa Weilerstein al violoncello, la Los Angeles Philharmonic e Gustavo Dudamel, devo dire, danno il loro meglio, soprattutto in questo bellissimo secondo movimento, è l'occhio del jaguar, l'occhio del giaguaro, dove sentirete c'è praticamente un inseguimento messo in musica. Thank you. Lisa Weilerstein al violoncello, Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic Orchestra la accompagnano in Zonot, il concerto per violoncello e orchestra di Gabriela Ortiz, appena uscito per Deutsche Grammophon, insieme a altri brani di Gabriela Ortiz come Yanga e i Sei Spies a Violeta. In quel caso invece c'è John Pierce Martin al pianoforte. È un bellissimo disco, come anche appunto quello che l'ha preceduto l'anno scorso, sempre con Gabriela Ortiz e le sue composizioni protagoniste. Sono dischi Deutsche Grammophon immediatamente riconoscibili dalle copertine coloratissime che appunto celebrano un po' le origini messicane di Gabriela Ortiz. Come sempre, quando appunto poi grandi compositrici contemporanee pubblicano qualcosa per le grandi etichette, vale la pena sicuramente ascoltarle, segnalarle e insomma anche dare riflettere un po' su cos'è il repertorio oggi e perché in Italia per esempio ancora se ne ascolta molto molto poco. Altro disco nuovo uscito proprio forse ieri se non sbaglio per Alfa è una nuova incisione di una delle opere che all'epoca fece insomma discutere quantomeno alla corte di Versailles. Sto parlando di Castor et Pollux, Castor e Pollux di Rameau, opera nata nel 1737 alla fine, se vogliamo, di un dibattito, come piaceva moltissimo all'epoca, tra le due fazioni opposte, cioè quella dei lullisti, quelli che, come dire, proclamavano che il grande, come dire, grande vecchio della musica francese, cioè Jean-Baptiste Lully, per quanto italianissimo, insomma, non avesse bisogno di essere modernizzato nella struttura e nel modo di condurre le frasi musicali, mentre i rameneurs o i ramistes, quindi i seguaci della nuova, il nuovo vento con Rameau, invece ovviamente proponevano queste nuove forme, come per esempio la tragedia musique secondo la logica di Rameau, quindi un po' spogliata, se vogliamo, dalla rigidità del modello di Lully, quindi un po' meno danze, se vogliamo, ma un po' più di varietà e un po' anche un po' più un'orchestrazione un po' più ricca e un po' più di mobilità nel recitativo. Insomma, alla fine sono venuti alle mani, credo, si faceva così a Versailles, magari non proprio alle mani, insomma, ma i guanti. E questa nuova decisione di Castor et Pollux vede Gheorghe Vascheghi, quindi uno specialista ormai di questo repertorio, con la sua Orfeo Orchestra e il Parcel Choir, uno dei brani più famosi, più celebrati e anche più belli sicuramente del Castor et Pollux. È una delle prime arie, delle prime air del primo atto, dove la protagonista Telaira, cioè la grande principessa di cui sono innamorati i due fratelli Castor e Polluce, però qui proprio canta il suo, insomma, è un proprio un lamento per la sua amica Febe. Il titolo è, ogni volta me lo dimentico, Triste apprête par le flambeau. Thank you. l'aria, la grande Air, Triste Zaprete, dal Castore Pollux di Rameau. Lei era Judith Van Vanroy, la protagonista di questa nuova incisione per Alfa, con la Orfeo Orchestra diretta da Gheorghi Vascegli. Nell'ultimo ascolto ha a che fare con un po' con la invece programmazione di oggi di Radio Popolare. Io vi ricordo che dopo di me va in onda il giornale radio e la rassegna stampa nella versione estiva Itaca, a cura di Angelo Miotto. E poi alle 10.35 tornano i ricordi d'archivio. Oggi Claudio Carlo Maria Giulini a 20 anni dalla scomparsa, il 14 giugno del 2005. Proprio Claudio dice: gli anniversari a volte giocano strani scherzi nel collegarsi con ricondite memorie. Così è stato di recente. Nell'accorgermi dei 20 anni dalla scomparsa di un grande direttore d'orchestra, mi si è aperta una finestra su un anonimo salotto di una casa in via Ciovasso, a Brera, anno 1984. Io seduto a fianco di Carlo Maria Giulini, un poco inquieto all'inizio, ma ben presto a mio agio, come fosse in conversazione con un amico di vecchia data, cosa che mi ha ben facilitato nello scovare argomenti relative domande. Grazie alla serenità di quell'uomo che leggeva la musica in un approccio quasi sacerdotale, cercando di esserne parte per arrivare al meglio di ogni esecuzione, assieme ai suoi colleghi musicisti, come gli piaceva sempre chiamarli e ricordare. È tutto, io ho scelto uno dei grandi capolavori interpretativi di Carlo Maria Giulini, cioè il suo Requiem di Forêt con la Filarmonia Chorus Orchestra. Io su queste note vi lascio. Carlo Lanfossi, un saluto, ci risentiamo poi fra un paio di settimane. Ciao.